Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. La linea della morte a Gaza, nonostante il cessate il fuoco, ogni giorno i palestinesi vengono uccisi per aver oltrepassato la linea gialla, ma nessuno sa davvero dove si trova. Netanyahu chiede la grazia al presidente Herzog, se concessa, il premier israeliano potrebbe definitivamente portare a termine lo smantellamento dello Stato di diritto. Guerra in Ucraina. Zelensky a Parigi cerca l'appoggio europeo nel pieno dello scandalo corruzione e delle pressioni statunitensi. La concretezza del cambiamento climatico. I morti per le inondazioni che hanno colpito il sud-est asiatico sono più di 1000 e la popolazione chiede ai governi azioni più efficaci. Nessun accordo in vista. Trump parla al telefono con il leader venezuelano Maduro, gli offre un ultimatum, ma intanto chiude lo spazio aereo sopra il paese. Germania, migliaia di persone hanno manifestato contro la fondazione della nuova formazione giovanile dell'AfD. 70 anni fa, il no più famoso di sempre. Il 1° dicembre 1955 Rosa Parks si rifiutò di cedere il posto sul bus a un bianco, gesto simbolo della lotta degli afroamericani. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Nel weekend i morti hanno raggiunto il numero di 70.000, questo perché vengono continuamente ritrovati corpi tra le macerie, ma anche perché ogni giorno le persone continuano a essere uccise, soprattutto intorno a quella che viene chiamata linea gialla, la linea che separa la zona sotto controllo israeliano della striscia da quella palestinese. Oggi due persone sono state uccise per essersi avvicinate a questa linea, mentre ieri due bambini per lo stesso motivo. La linea però non ha una posizione chiara, come ci spiega da Deir el-Balah Giulio Cocchini, cooperante della ONG CESVI.
Noi fuori dalla linea gialla ci siamo passati solo all'ingresso, all'entrata, e poi ci ripasseremo all'uscita, perché tutta la popolazione, o comunque la stragrande maggioranza della popolazione, adesso resta nella parte, non si sa più neanche di che colore sia, ma diciamo la parte a ovest della linea gialla. La linea gialla noi non solo non la attraversiamo, ma non ci si può neanche avvicinare, anche perché è un concetto sì, fisico, pare che ci siano dei blocchi di cemento armato gialli che la demarchino, ma anche abbastanza astratto, nel senso che la linea poi si sposta e fisicamente poi spostano i blocchi, quindi non solo se si attraversa è molto pericoloso, ma anche per le persone che magari avevano la loro casa che miracolosamente è rimasta in piedi ma molto vicina alla linea gialla, si possono ritrovare dalla sera alla mattina che la linea gialla li ha superati e quindi poi essere a rischio di essere sparati dai cecchini o bombardati. Al di là della linea gialla, quindi nella zona israeliana, sostanzialmente non è rimasto niente, è un mare di macerie e quei pochi palazzi che sono rimasti in piedi stanno venendo demoliti sistematicamente e ci sono poi bulldozer, macchinari pesanti che spianano e preparano il futuro della nuova Gaza sotto controllo israeliano-americano.
Ma quindi scusa, questa linea gialla si sposta senza che vengano fatte comunicazioni?
È tutto molto meno chiaro rispetto a quando c'erano gli ordini di evacuazione divisi per blocchi. Quella era una misura terrificante, ma che quantomeno c'era più chiarezza, cioè venivano fatte delle comunicazioni. Appunto c'era una mappa con dei blocchi e si sapeva che quel blocco era sotto evacuazione. Poi le persone potevano scegliere di evacuare o no, se non potevano, ma comunque si sapeva in modo abbastanza chiaro. Adesso è una mappa, una linea disegnata su una mappa che nessuno sa esattamente da dove passi e che si sposta in modo abbastanza arbitrario.
Intanto il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha chiesto ufficialmente la grazia per il suo processo per corruzione al presidente Herzog, ha chiesto la grazia per quelle che lui ha definito accuse infondate. Herzog ha detto che considererà solo il bene dello Stato e della società israeliana nel prendere questa decisione. Netanyahu quindi chiede la grazia senza però ammettere nessun tipo di colpevolezza, si tratterebbe quindi di una sorta di grazia preventiva. Abbiamo chiesto a Meron Rapoport, giornalista israeliano del magazine Più 972, se ci sono precedenti.
Accaduto una volta nella storia di Israele, perché secondo la legge il presidente può dare la grazia soltanto a chi è stato condannato. È accaduto quasi 40 anni fa, quando il presidente si chiamava anche Herzog, era il padre di Yitzhak Herzog, ma era un caso abbastanza diverso di quello di oggi, perché lì si trattava di tre dirigenti del Shabak, del servizio segreti, che erano accusati di aver ucciso due palestinesi, e lì la grazia è stata data prima che cominciasse il processo e anche dopo che loro hanno ammesso, non direttamente ma indirettamente almeno, di aver commesso dei reati. Qui il processo è già cominciato, allora è molto più difficile di cancellarlo, e il più importante, Netanyahu non ha ammesso di aver fatto nessun sbaglio, nessun reato, niente.
Nel paese come viene vista questa cosa, considerando anche tutte le proteste che c'erano anche prima, insomma, del 7 ottobre contro la riforma giudiziaria e l'attacco in generale che Netanyahu ha fatto e continua a fare al sistema giuridico del paese?
Israele è completamente divisa in due. Non si può parlare della società israeliana, del pubblico israeliano. Completamente qui è diviso in due parti completamente opposti, che non hanno niente in comune. Ci sono quelli che tifano, sono per Netanyahu, sono quasi la metà, e ci sono quelli che manifestano nelle piazze già da 5 anni, e questo movimento, che rappresenta quasi una metà degli israeliani, non accetterà nessun tipo di grazia senza una condanna. Sarebbe un fatto, se fosse data questa grazia, credo che ci sarebbero delle proteste enormi che non abbiamo visto fino ad oggi, niente.
Dal tuo punto di vista, appunto, se venisse data questa grazia a Netanyahu, che cosa significherebbe per Israele, sia politicamente che appunto in quanto proprio democrazia?
Israele non è una democrazia, questo si deve dire. Uno Stato che la metà di quelli che sono sotto il suo controllo non hanno diritti, i palestinesi, da quasi 70 anni, non può essere chiamato un paese democratico. Per gli ebrei israeliani c'era qualche modo di democrazia, era abbastanza evidente che se fosse data questa grazia a Netanyahu, sarebbe concepito da molti israeliani come la fine della democrazia israeliana.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Veniamo ora alla guerra in Ucraina. Il presidente ucraino Zelensky oggi ha incontrato il presidente francese Macron all'Eliseo. La visita arriva in un momento molto delicato per Kiev. Da un lato lo scandalo corruzione che sta coinvolgendo tutta la cerchia più stretta intorno al presidente, dall'altro le pressioni della Casa Bianca per accettare un piano di pace molto più benevolo con Mosca, e domani l'inviato statunitense Witkoff sarà proprio a Mosca per incontrare Putin. Sentiamo Francesco Giorgini.
Decisivo per la pace in Ucraina e per la sicurezza in Europa. Sono le prime parole di Emmanuel Macron nella conferenza stampa comune con Volodymyr Zelensky oggi pomeriggio all'Eliseo, dopo un'altra giornata di intensi negoziati che hanno visto i due presidenti, francese e ucraino, riuniti all'Eliseo, discutere in videoconferenza, tanto con le principali cancellerie del cosiddetto gruppo dei paesi volenterosi, dal premier britannico Starmer al polacco Tusk, passando per il cancelliere tedesco Merz, che con le delegazioni ucraine e americane, che discutono da due giorni negli Stati Uniti, per finire con l'emissario speciale di Trump Witkoff, che domani dovrebbe incontrare Putin a Mosca. Discussioni serrate, a volte difficili, ma che, secondo le parole di Zelensky, progrediscono, anche se verosimilmente a caro prezzo per il presidente ucraino, mai apparso così fragile con le spalle al muro. E che non a caso parla ormai di una pace degna e non più di una pace giusta, ammettendo dolorosamente quanto la questione territoriale sia la più difficile e lacerante. Restano le altre priorità vitali e irrinunciabili per l'Ucraina, con il sostegno assoluto della Francia e dei paesi della coalizione dei volenterosi. Le garanzie di sovranità, poter decidere pienamente del proprio destino militare e diplomatico, e le garanzie di sicurezza duratura, di non essere cioè di nuovo attaccata tra qualche tempo e di essere soccorsa nel caso contrario. Infine, ha ripetuto Zelensky, restano i principi da preservare: la qualifica dei crimini di guerra, lo statuto giuridico dei territori occupati dall'invasore con il corollario di sanzioni internazionali, o ancora il diritto al risarcimento dei danni e delle spese di guerra. Allora il momento è cruciale e, come l'ha chiamata più volte Macron, la mediazione americana continua, ma per il presidente francese è prematuro parlare di piano di pace vero e proprio. Il piano di pace, ha spiegato il principale artefice della coalizione dei volenterosi, sarà finalizzato quando al tavolo del negoziato ci saranno anche gli ucraini, soli sovrani sul loro destino e i loro territori, e gli europei, i principali implicati nelle garanzie e nell'architettura di sicurezza su supposte portare una pace stabile e duratura sul continente. Detta altrimenti, il negoziato continua e i principali nodi del contendere restano da sciogliere. Allora niente di nuovo sotto il sole, salvo che la mancanza di annunci, il tenore, come si dice in questi casi, interlocutorio delle dichiarazioni di Zelensky e Macron oggi pomeriggio, sembrano questa volta il miglior modo di testimoniare dell'intensità del negoziato e soprattutto di preservarne l'efficacia.
Oltre 1.100 persone sono morte a causa delle inondazioni che hanno colpito Indonesia, Sri Lanka, Thailandia e Malesia, e i governi di Sri Lanka e Indonesia hanno schierato l'esercito per far fronte all'emergenza. Sentiamo Alice Franchi.
Un muro è tutto quello che resta ad una famiglia dell'ovest di Sumatra in Indonesia dopo che le piogge cicloniche hanno colpito la regione del sud-est asiatico. Un muro circondato da macerie, accanto al quale scorre un fiume marrone in piena. La famiglia, composta da 9 persone, si è attualmente rifugiata in una tenda blu attaccata al muro. Questa era casa mia, diceva una signora con i capelli raccolti e una felpa gialla. Quando sono tornati dopo l'alluvione, la casa era sparita, hanno perso tutto. Possiedono solo i vestiti che indossano. Gommoni gonfiabili pieni di famiglie e soccorritori navigano nelle strade allagate, strade circondate da macerie, alberi abbattuti e case sprofondate nel fango. Oltre 1.000 persone sono morte, centinaia sono disperse tra Indonesia, Thailandia, Sri Lanka e Malesia. Nelle ultime ore la pioggia è cessata, i soccorritori stanno cercando le persone scomparse, i familiari sono in apprensione, nell'attesa di notizie. Ancora più alto è il numero degli sfollati, più di 148.000 persone. L'agenzia meteorologica indonesiana ha affermato che la formazione del ciclone Sinyar è un evento raro che sarebbe diventato però sempre più frequente negli ultimi 5 anni. I cicloni tropicali, come Sinyar, sono potenti tempeste rotanti che portano forti venti e pioggia. L'emergenza climatica causata dall'uomo li ha resi sempre più intensi e distruttivi, nonostante il numero complessivo annuo non sia cambiato a livello globale. Le pressioni aumentano verso il presidente indonesiano perché dichiari lo stato di emergenza nazionale in risposta alle inondazioni. Infatti, rispetto al suo omologo dello Sri Lanka, il presidente indonesiano non ha chiesto pubblicamente assistenza internazionale, nonostante il bilancio delle vittime in continuo aumento. Solo poche settimane fa anche le Filippine erano state colpite da 2 potenti tifoni che hanno provocato oltre 1 milione di sfollati e 250 morti. Il popolo delle Filippine oggi protesta chiedendo le dimissioni del presidente Marcos. L'accusa è che abbia preso delle tangenti legate ad infrastrutture per il controllo delle inondazioni. Il costo degli effetti della crisi climatica aumenta e non sempre è semplice fronteggiarlo. Spesso ricade sui paesi a basso reddito e sulle persone più vulnerabili, come donne e bambini. In mezzo a macerie, dietro quel muro che resiste, come testimone silenzioso, si percepisce la fragilità delle comunità. La crisi climatica, che ci appare spesso lontana, non conosce confini. Ogni goccia di pioggia può segnare vite e territori.
Donald Trump e il presidente venezuelano Nicolas Maduro hanno parlato al telefono. Secondo alcune indiscrezioni, Trump avrebbe dato a Maduro un ultimatum per lasciare il potere. Intanto però nel weekend Trump ha anche chiuso lo spazio aereo sopra il Venezuela. Come si spiegano queste due cose? Sentiamo Alfredo Somoza.
Quello che si capisce è che gli Stati Uniti non sanno come uscirne da questa situazione, è meglio dire Donald Trump non sa come uscirne, perché la pressione militare contro il regime di Maduro, nella speranza che togliesse il disturbo da solo, ma lasciando comunque aperta una porta negoziale, anche qua c'è da stupirsi che in mezzo a questa crisi si sentano al telefono Maduro e Trump. Da quello che racconta il New York Times, c'è stata l'offerta di Trump di ricevere negli Stati Uniti Maduro per mettersi d'accordo, un po' come quando andò a visitare il dittatore della Corea del Nord, no? Lui ha questi cambi di copione imprevisti. Probabilmente le garanzie che ha dato Maduro, che questo è il tema, non sono state considerate sufficienti. Molti analisti negli Stati Uniti dicono che l'indulto a Hernandez è un segnale a Maduro sul fatto che lui può dimenticare molte cose o può evitare che lo perseguiti la giustizia statunitense, perché anche Maduro su Maduro c'è una richiesta di estradizione negli Stati Uniti. Questo ovviamente non possiamo saperlo, ma quello che possiamo sapere è che al momento la politica, diciamo, di pressione militare di Trump non ha dato i risultati aspettati in Venezuela, anzi diverse fonti raccontano di un rinforzamento dell'apparato del governo attraverso l'uso di questi volontari, cioè le milizie volontarie che si stanno preparando a resistere. Noi possiamo vedere dei video che fanno un po' ridere, ma quello che invece la conseguenza politica, come contro qualsiasi paese in cui c'è un tentativo di aggressione dall'esterno, la popolazione si stringe attorno a chi lo sta governando in quel momento. Quindi tutti gli obiettivi sono mancati, il che vuol dire che non ci sia un negoziato in corso. L'opposizione, soprattutto attraverso Corina Machado, continua ogni giorno a offrire delle possibilità di uscite a Maduro, ma al momento non si sentono quegli scricoli che preannunciano la caduta di qualsiasi regime.
Si chiama Generazione Germania e sarà la fucina dei talenti dell'ultradestra tedesca, come ha detto Alice Weidel, leader dell'AfD. Con il nome Generazione Germania è stato fondato a Gießen in Austria nel weekend il movimento giovanile del partito di estrema destra tedesco, che nella Repubblica Federale è ormai primo nei sondaggi. La creazione di quest'ala giovanile del partito è avvenuta nel mezzo delle proteste di migliaia di persone. Sentiamo da Gießen l'inviato Alessandro Ricci.
Siamo qui con il veicolo e ci siamo incatenati sotto di esso. Per il momento non ci spostiamo, ci dice Lena, incatenata a un furgoncino che blocca un sottopasso. Dobbiamo darci da fare e impegnarci in prima persona con i nostri corpi. Questo è solo uno dei tanti blocchi stradali a Gießen, città di 90.000 abitanti in Assia, dove sabato si è tenuto il primo congresso della nuova formazione giovanile di Alternative für Deutschland, Generation Deutschland, nata dopo lo scioglimento della precedente organizzazione Junge Alternative, dichiarata estremista di destra. Già dalle 4 del mattino oltre 20.000 manifestanti arrivati da tutta la Germania hanno iniziato a radunarsi per bloccare tutti gli accessi alla Hessische Halle, dove si sarebbe svolto il congresso. Strade chiuse, ponti sbarrati, elicotteri e droni in volo, polizia a cavallo, cannoni ad acqua, una città blindata per impedire l'avanzata dei Widersetzer, i ribelli che si oppongono all'estrema destra di AfD. Per me AfD è un partito nazista, si sta trasformando sempre più in questo modo, sostiene Lars, attivista incontrato poco dopo le 5 del mattino in stazione mentre partiva uno dei primi cortei, quello dei sindacati riuniti. Nel 2013 AfD ha iniziato come un partito conservatore del tutto normale, continua Lars, è diventato sempre più radicale. Alla fine dei conti il nuovo Hitler è già pronto ed è il pioniere Björn Höcke, il leader del partito in Turingia. L'atmosfera è quasi festosa, musica, cori, famiglie in strada. Molte donne, come Laura, scese in piazza per difendere la democrazia. Sono qui perché difendo i miei diritti civili, i miei diritti umani, la democrazia, ci dice Laura, e perché non voglio che un sistema che noi tedeschi abbiamo causato torni ad essere forte. Ma la giornata non è solo di festa, le tensioni aumentano man mano che i blocchi si avvicinano alla Halle. La città è in stato d'emergenza e la polizia carica più volte, in particolare le frange più attive dei manifestanti, tra cui anarchici e antifa tedeschi. Manganelli e spray al peperoncino vengono usati di frequente, alla fine si conteranno diversi feriti. Mentre fuori la situazione resta tesa, dentro la Halle arrivano i due leader dell'AfD, Alice Weidel e Tino Chrupalla, scortati dalla polizia. Nonostante solo un terzo dei delegati riesca a superare i blocchi dei manifestanti a raggiungere il congresso, iniziano comunque le mozioni e la votazione del nuovo segretario. Suraima Elitafi, leader di Wiedersetzen, l'associazione che ha organizzato la manifestazione, sostiene che Generation Deutschland sia un grave problema perché è un'organizzazione giovanile di AfD che intrattiene rapporti con reti di estrema destra. E nel mirino dei critici ci sono proprio questi legami. Il nuovo segretario Jean-Pascal Homme è stato segnalato come collegamento tra AfD e reti della destra radicale esterna, gruppi vicini alla Identitäre Bewegung e organizzazioni come Vorfeld. Homme viene descritto in fonti investigative come un anello di congiunzione con ambienti estremisti, un insieme di identitarismo e estremismo di destra che si ritrova nel suo discorso dal palco. Siamo patrioti tedeschi che si chiedono sempre innanzitutto cosa sia meglio per la Germania e per gli interessi dei nostri cittadini e agiamo di conseguenza. Generation Deutschland avrà una struttura più centralizzata e sarà molto più sotto il controllo diretto del partito, una stretta pensata per evitare un nuovo caso Junge Alternative. Ma a giudicare dai primi discorsi e dagli uomini scelti alla guida, i legami con la galassia dell'estrema destra sembrano tutt'altro che recisi. Cambio di nome forse, ma non di direzione.
70 anni fa Rosa Parks si rifiutò di cedere il suo posto sul bus a un bianco, un gesto diventato simbolo della lotta degli afroamericani. Ma prima di sentire Roberto Festa, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Ogni ideale, ogni causa, ogni movimento ha i suoi simboli. Rosa Parks è, senza alcun dubbio, il simbolo del movimento per i diritti civili. Il suo rifiuto di cedere il posto ad un bianco su un autobus di Montgomery, Alabama, esattamente 70 anni fa, 1 dicembre 1955, è infatti il gesto più celebre e raccontato della battaglia degli afroamericani per l'eguaglianza e i diritti. I simboli devono però essere chiari, diretti nella loro capacità di rappresentare il tutto. E quindi anche la vicenda di Rosa Parks è stata in qualche modo semplificata, è stata ammantata di un'aura favolistica che rischia di appiattire la verità storica. Allora, ricapitolando, il 1 dicembre 1955, di ritorno dal lavoro, Rosa Parks siede nella zona mediana di un autobus di Montgomery. Un'ordinanza cittadina del 1900 aveva stabilito che i posti della parte anteriore dell'autobus fossero riservati ai bianchi, quelli della parte posteriore dell'autobus ai neri. Le proteste della comunità nera della città erano esplose subito, anche perché proprio gli afroamericani erano la grande maggioranza di chi utilizzava i mezzi pubblici, tanto che nel 1902 la città di Montgomery aveva dovuto introdurre un emendamento che stabiliva che nessun viaggiatore era costretto a cedere il suo posto se ce n'erano altri disponibili. L'emendamento servì comunque a poco, anche perché larga discrezionalità nell'applicare la norma veniva lasciata ai conducenti degli autobus, che spesso appunto agivano in modo molto violento, molto aggressivo nei confronti dei neri. Le proteste della comunità nera di Montgomery contro la segregazione sui mezzi pubblici proseguirono dunque per decenni. La stessa Rosa Parks nel 1944 ebbe un alterco sull'autobus proprio per la sua scelta del posto. In quegli anni comunque furono parecchi gli episodi di afroamericani che si rifiutarono di cedere il posto e che furono arrestati. Quindi anche il rifiuto di Rosa Parks, come dire, non esce dal nulla, si inserisce in un percorso, in una lunga storia di battaglie. A metà degli anni 50, poi, la NAACP di Montgomery, cioè l'Associazione per l'Avanzamento delle Persone di Colore, era alla ricerca di una storia esemplare che potesse far partire la battaglia legale e politica contro la segregazione. Rosa Parks, che era la segretaria della NAACP, gli diede quella storia. Si è peraltro anche molto discusso se il suo rifiuto di cedere il posto fosse stato concordato, fosse stato preparato con i leader afroamericani locali. Si è arrivati alla conclusione, molti storici sono arrivati alla conclusione che probabilmente non è così, cioè non fu un gesto concordato, fu un gesto nato dalla stanchezza, dall'esasperazione di Rosa Parks. Una volta però che lei fu fatta scendere dall'autobus e arrestata, i dirigenti della NAACP trovarono il caso che cercavano. Rosa Parks del resto era perfetta, rispettata da tutti nella sua comunità, cittadina esemplare, lontana da qualsiasi eccesso temperamentale. Non c'era niente, nel suo passato e nel suo presente, che la potesse indicare come una minaccia al sistema e ai valori dei bianchi americani. Dopo quel primo dicembre 1955 è comunque venuto tutto ciò che sappiamo: il boicottaggio dei mezzi pubblici di Montgomery, l'azione legale, la sentenza della Corte Suprema del 13 novembre 1956 che giudicava incostituzionale la segregazione sugli autobus. Celebrati i 70 anni, ricordata Rosa Parks, vale però anche la pena di sottolineare una cosa: che a 70 anni da quel gesto gli afroamericani vivono oggi uno dei periodi più difficili della loro storia recente. Misure come la cancellazione dei sussidi per l'Obamacare o la sospensione dei buoni pasto, decisa da Donald Trump durante lo shutdown, prendono di mira anzitutto i neri americani. Trump sta anche tentando di ridisegnare i distretti elettorali in molti stati, in modo da rendere inefficace, inutile il voto nero. E la discussione, il dibattito sul razzismo, almeno a livello di governo, sta diventando sempre più difficile. C'è a questo proposito un episodio che coinvolge proprio Rosa Parks, cioè nel 2023 una prima versione dei libri di testo per le elementari nelle scuole pubbliche della Florida riportava la storia della Parks, omettendo però la cosa più importante, e cioè che Rosa Parks era nera e che si rifiutò di cedere il suo posto a un bianco. Una legge della Florida proibisce infatti oggi di discutere nelle classi di argomenti sensibili e delicati, proprio per non turbare, dicono i ragazzi. Il razzismo è uno di questi argomenti e quindi Rosa Parks non ha più il colore che ha ispirato la sua battaglia.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.